E niente, volevo concludere un attimo con un'ultima domanda che poi coincide tra l'altro con una domanda fatta da una nostra ascoltatrice. Una giovane donna, beh, a parte che adesso l'età della prima gravidanza si è molto allontanata comunque, presenza di ipertiroidismo che qualche volta dà segnali di fibrillazione atriale. Come si deve comportare una donna che presenta questo tipo di sintomi, quindi che ha queste problematiche, queste patologie, soprattutto l'ipertiroidismo? Come deve affrontare un'eventuale gravidanza? Come si deve comportare?
È una domanda molto importante, molto delicata e quindi ringrazio anche questa gentile ascoltatrice a cui auguro intanto una lunga salute con la tiroide a posto. Alcune considerazioni fondamentali. Innanzitutto è bene avere, l'Università di Padova ha una scuola in particolare di endocrinologia formidabile, che è una grandissima tradizione, quindi un endocrinologo, endocrinologa. Molto attenti proprio a ottimizzare la funzione della tiroide prima di iniziare la gravidanza. Poi è molto molto importante avere un'adeguata introduzione di iodio. Vi ricordo che tutti noi, non solo italiani, siamo variamente carenti di iodio, uno perché lo utilizziamo sempre meno per una serie di ragioni, anche buone, anche il sale iodato, e quindi di fatto se lei va a vedere la mappa dei livelli di iodio introdotti con la dieta in Italia, lei vede che la gran parte delle regioni, anche quelle per dire che si affacciano al mare, ha, e soprattutto quelle montane, carenza di iodio. Perché è importante lo iodio e quanto ne dovremmo introdurre in gravidanza? Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dicono 220 microgrammi di iodio, cominciando già i famosi 3 mesi prima della gravidanza. Ecco perché prima raccomandavo agli
Certo.
integratori che abbiano un contenuto di anche sali minerali tipo lo iodio adeguato alle linee guida, perché noi in gravidanza abbiamo bisogno di assumerne di più rispetto alla situazione normale, che poi è intorno ai 150 microgrammi. Perché di più? Pensate, fino alla 20ª settimana di gravidanza, il bambino non lavora con la propria tiroide, ma usa quella della mamma, cioè meglio, usa gli ormoni tiroidei
Certo.
sintetizzati dalla mamma, e quindi la tiroide della mamma lavora una volta e mezza. Allora, è chiaro che se io ho già una tiroide in difficoltà prima della gravidanza, quella povera tiroide si troverà ancora più in difficoltà.
Sopraffatica,
Quindi, per
certo.
rispondere alla signora, innanzitutto ottimizzare la funzione tiroidea prima della gravidanza, e poi noi vediamo in tutte le università, anche qui a Milano, i principali ospedali hanno poi diciamo, nel dipartimento ostetrico anche specialisti, io dico, di competenze gemelle. Cosa vuol dire? Quello specialista che ha una preparazione, diciamo, proprio più specifica per seguire, per dire, le donne con disfunzioni tiroidee, le
Certo.
donne con cardiopatie, le donne con diabete, le donne con malattie neurologiche. Perché? Perché ovviamente abbiamo anche una serie di quesiti, a seconda naturalmente della patologia, che
Certo.
richiedono una competenza specifica per seguire la gravidanza. Se ho ancora un minuto, voglio dare
Sì.
un'informazione importantissima di nuovo a tutte le ascoltatrici. Fate grande attenzione, e i vostri medici dovrebbero farla, quando c'è una malattia in particolare di tipo autoimmune. Perché? Se la tiroidite è autoimmune, vuol dire che il nostro sistema immunitario, quindi il nostro esercito, sbaglia bersaglio. Che cosa vuol dire? Che attacca i miei tessuti, o i tessuti della signora, invece che i nemici esterni, microrganismi o altri fattori patogeni. Qual è il punto? Che un sistema immunitario che ha cominciato a sbagliare bersaglio sbaglia sempre di più. Chiudo il cerchio. Quando io ho una tiroidite autoimmune in una signora, che cosa vado a fare? Prima di tutto chiedo alla signora se i cicli sono regolari oppure no, perché il primo segnale che qualcosa potrebbe non andare bene a livello ovarico è proprio il ciclo che comincia a anticipare. Quindi invece che i 28 giorni più o meno 3 essere 22, 20, eccetera. O il ciclo addirittura che comincia a comparire in ritardo, addirittura se comincia a saltare,
Sì.
diciamo che in una mestruazione non c'è, quindi mi compare dopo 40 giorni, un mese, mi devo veramente allarmare, a meno che non ci siano altri fattori, ma comunque due esami vanno fatti. Perché? O cambia le caratteristiche, o più scarso, più abbondante, eccetera. Perché? potrebbe essere il mio esercito che sta attaccando in modo ancora subclinico, silenzioso l'ovaio, mi dà un'ovarite autoimmune. Come faccio a capirlo? Vado a dosare un ormone che si chiama antimulleriano, la sigla è AMH, Alessandria Mantova H come hotel, che mi dice che cosa? Se la riserva ovarica, cioè il patrimonio di ovetti che ha quell'ovaio, è integro per l'età o è ridotto. Perché se no cosa ci troviamo? La signora che magari ha avuto una tiroidite per 10 anni, adesso, come lei diceva giustamente, in Italia abbiamo bimbi sempre più tardi, cioè l'Italia è un paese di cicogne tardive, abbiamo il record mondiale di prime gravidanze dopo i 40 anni, 8%. Bene, questa signora ha ritardo, dice, professoressa, forse sono incinta. Sì, buonanotte, magari il primo segno della menopausa precoce, anche a 35-38 anni. Certo. Quindi ricordiamoci, quando il sistema immunitario sbaglia bersaglio, sbaglia sempre di più. Un altro esempio è la celiachia. Un altro esempio, tutte le malattie, per esempio, dalla sclerosi multipla, all'artrite reumatoide, al lupus eritematoso, alla neurite ottica. L'autoimmune deve farci alzare tutte le antenne in testa. A noi medici per primi, ma io lo dico perché nella cultura generale condividiamo quelle piccole grandi attenzioni che possono aiutarci anche a fare le scelte giuste, proprio nelle scelte di vita, se uno ha nei propri desideri, nei propri progetti di coppia, l'avere un bimbo, io dico signora, portiamo a casa il bimbo ora, a far carriera si può pensare tutta la vita, l'inverso no. Quindi insomma mi sembra l'informazione, io ringrazio perché stamattina siamo andati meno a fondo sulla cardiopatia che è molto di nicchia. Però mi sembra che abbia potuto condividere delle riflessioni che
ottime, infatti io
ascoltatori e ascoltatrici.
E perché qui abbiamo esaurito il tempo, ma veramente sono molti messaggi che sono arrivati sia per la conferma per quanto riguarda il parlare, leggere, addirittura mi chiedono se parlare a voce alta e leggere a voce alta è la stessa cosa, non credo proprio. Comunque insomma può aiutare.
No, il leggere a voce alta va ad attivare altri aspetti.
Esatto, bravo.
E poi ricordiamoci sempre che in questa lettura a voce alta, soprattutto un po' animata, noi creiamo veramente altre atmosfere nella casa, fatelo con i vostri nipotini. E l'ultima cosa che vi dico, di cui io sono gratissima a mia nonna, è ascoltare i bambini ripetere le lezioni. Cioè, se io mi esprimo un pochino discretamente bene, è grazie alla mia nonna che mi ha ascoltato le lezioni fino alla terza liceo classico. Ossia, dopo che avevo studiato, andavo da mia nonna e lei, col libro in mano, mi ascoltava. Sì. Allora, se sapevo bene, ripetevo le cose, bene tesoro, se no mi diceva, non la padroneggi ancora bene, non l'hai compresa
bene. Ripetiamo ancora, studiamo ancora.
E torna. Io mai ho risposto male a mia nonna o ho sbuffato, perché sentivo che, e talmente la conoscevo bene, che non c'era nessuna questione che fosse per dire di cattivo umore, ma era di merito. Dicevo, ah va bene nonna, allora tu, ripartivo, mi leggevo che fosse la storia, che fosse la geografia, che fosse la filosofia, il batte la pesca,
certo.
E dopodiché, ecco, ascoltiamo i bambini, è un elemento di amore, di attenzione, non li ascolta più nessuno, ma anche un grande allenamento a sapersi esprimere con appropriatezza. E per il nonno che lo fa, perché ha più tempo il nonno o la nonna per questa cosa, lo sappiamo, se può essere anche un genitore alla sera, fantastico, è un eccellente modo per stabilire legami profondi con i nostri figli che stanno diventando degli sconosciuti.
Certo. Ascolti, professoressa, prima di salutarla, un'ultimissima domanda, che è un messaggio relativamente alle malattie autoimmuni. La psoriasi volgare, possiamo rientrarla tra queste patologie da controllare in caso si volesse fare, diciamo così, una donna ancora in giovane età volesse decidere di mettere al mondo un bambino? Dobbiamo fare lo stesso controllo?
Guardi, anche questa signora ci apre un'altra domanda molto interessante. Sì, sulla psoriasi c'è una grande, diciamo così, radice di tipo autoimmune e quindi comunque un'attenzione a come sta il nostro ovaio io la farei, proprio perché dobbiamo tenere presente che è una ghiandola preziosissima per la nostra salute e che prima di esaurirsi definitivamente va incontro di nuovo a una serie di modificazioni sempre sotto soglia. è l'invisibile, quello che noi percepiamo poco. Allora, impariamo ad ascoltare il nostro corpo, per esempio anche un peggioramento delle sindromi premestruali, e ricordiamoci che anche l'infiammazione generale, perché mangiamo male, perché siamo sovrappeso, vi ricordo che la cellulite ite è un'infiammazione del tessuto adiposo, e il tessuto grasso produce tonnellate di molecole infiammatorie. Quindi io dico alla mia signora: signora, io la voglio bene anche se lei pesa 100 kg, non è una questione personale, però da medico devo dire che se vogliamo fare insieme un progetto di salute, tutta questa ciccina un po' alla volta la dobbiamo buttare via e cercare di avere un normo peso per togliere il grande affluente dell'infiammazione che viene dal tessuto adiposo. Quindi il messaggio conclusivo non è solo esami, 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 ma innanzitutto stili di vita appropriati, e poi certamente, quindi anche per la psoriasi e altre malattie autoimmuni a estrinsecazione cutanea o connettivale, aprire una finestra: come sta il mio ovaio? In modo tale che il progetto di salute anche procreativa possa sempre rispettare delle attenzioni che lo preservano, in modo che poi nel momento in cui ci sentiamo pronti per avere un bimbo, possibilmente però signori in ascolto e signori in ascolto non troppo tardi, perché comunque poi i problemi aumentano, ecco, cerchiamo di un progetto di famiglia che veda un corpo della donna in gran forma per accogliere la gravidanza nel modo migliore.